Nel capitolo 15 dell'Evangelo secondo Luca, principiando la lettura dal verso 11, disse ancora: un uomo aveva due figliuoli, e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni, e di lì a poco il figliuolo più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano, e quivi dissipò la sua sostanza, vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad essere nel bisogno, e andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci. Ed egli avrebbe bramato e empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui mi muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò a mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro a te. Non sono più degno d'essere chiamato tuo figliuolo. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, fu mosso a compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. E il figliuolo gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno d'essere chiamato tuo figliuolo. Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Generalmente, quando noi consideriamo questa parabola, fermiamo la nostra attenzione sopra il figliuol prodigo, il giovane che dopo aver fatto un'amara esperienza, ritornando in se stesso, decide di volgere i suoi passi verso la casa paterna e di cercare nella benedizione del padre la soluzione del proprio problema. Ma in questa sera, pur continuando a considerare la parabola così come ci viene proposta, e quindi pur considerando il figliuol prodigo che sta davanti a noi, vogliamo specialmente volgere la nostra attenzione verso il padre. Questo padre che esplicitamente nella breve parabola è nominato ben 12 volte. E ricordo questo numero non soltanto perché è un numero significativo dal punto di vista biblico, ma perché per le molte volte che questo nome è ripetuto, è ripetuto, è ripetuto, è ripetuto, noi dobbiamo concludere che dobbiamo considerarlo con attenzione, con grande attenzione. Il padre che riceve questa richiesta da parte del figliuolo, i suoi figliuoli sono due, ma è proprio il più giovane, forse colui che è carente di esperienza, colui che ha un pizzico di ingenuità o forse un eccessivo trasporto giovanile, che si rivolge a lui per chiedergli la parte dei suoi beni. Molti hanno messo in dubbio la saggezza del padre. Molti hanno osservato che quel padre avrebbe dovuto usare della rigidità nei confronti di quel figliuolo e negargli quanto veniva richiesto. Ma noi invece dobbiamo considerare in questa sera la generosità di quel padre, e non tanto la generosità nel concedere quei beni, non tanto la generosità nel dare quello che è stato richiesto, quanto nel riconoscere l'emancipazione del suo figliuolo, nel riconoscere l'autonomia del suo figliuolo, quel suo potere decisionale. Non vuole intervenire per violentare la volontà del suo figliuolo, non vuole intervenire per coartare quella libertà. E naturalmente noi dobbiamo fare delle considerazioni spirituali, e in quanto considerazioni spirituali noi dobbiamo riconoscere in quel padre la figura stessa di Dio.
il Dio che ci ha creato liberi e che rispetta la nostra libertà, il Dio che ci ha dato una personalità che ci consente di esercitare un potere decisionale, ed Egli non interviene per impedire questo potere decisionale. Egli rispetta e rispetta fino in fondo la nostra personalità. Sa che noi possiamo decidere e sa che noi siamo chiamati a decidere, e in fondo Egli stesso che lo ha detto, e lo ha detto sin dal principio. Possiamo ricordare un'altra volta in questa sera le parole di Dio a Caino, a quel Caino conturbato, a quel Caino contristato, e contristato proprio per un sentimento di invidia e di gelosia nei confronti di Abele suo fratello. Caino aveva notato che Dio accettava le offerte di Abele e non accettava le sue offerte, gradiva quello che veniva presentato da suo fratello e chiudeva gli occhi di fronte all'offerta che egli stesso presentava. E piuttosto che analizzare se stesso, esaminare la sua posizione, egli pensava ad esprimere tutto il suo sdegno e a manifestare il suo turbamento. E il Signore parlò chiaramente a Caino: perché sei turbato? Non sai tu che se fai del bene vi sarà esaltazione? Se fai male, il peccato giace alla porta. Ma ricorda di Caino, i desideri di esso dipendono da te. I desideri di esso dipendono da te. Tu sei libero di decidere, sei libero di scegliere, e io rispetto la tua libertà, come rispetto la libertà di Abele, rispetto la tua libertà. E Dio rispetta la libertà di tutti gli uomini, indiscriminatamente, non fa differenza. Noi non possiamo essere d'accordo con coloro che dicono il Dio dovrebbe intervenire nei confronti dei criminali, dei violenti, dei malvagi, dovrebbe impedire le loro azioni e dovrebbe quindi limitare la loro libertà. E non siamo d'accordo appunto perché noi riteniamo che Dio esprime rispetto nei confronti della libertà di tutti, e proprio nell'esercizio di questo rispetto Egli ci chiama a fare delle scelte e delle decisioni che possono esprimere chiaramente il nostro desiderio di amarlo e di fare la sua volontà. Questo padre rispettò il figliuolo e gli accordò quanto richiesto: dammi la parte dei beni che mi spetta. Naturalmente dobbiamo fare anche a questo riguardo delle considerazioni scritturali, delle considerazioni bibliche. Noi, seguendo il racconto, possiamo continuare a vedere una casa perfettamente organizzata. La casa del padre è lì, le stalle sono lì, i servi sono lì, le ricchezze sono lì. Quindi il figliuolo, questo figliuolo che chiamiamo prodigo, non ha avuto la parte dei beni nel senso ereditario della parola. Ha avuto semplicemente quella parte che spettava in quei giorni al maggiorenne che iniziava una vita propria, una vita autonoma, una vita indipendente. Noi chiameremmo la dote matrimoniale, vero? E infatti leggiamo che il padre spartì i beni e il giovane ricevette la sua parte. Il padre continuò ad essere il padre, l'amministratore di una famiglia e di una casa, l'amministratore di un patrimonio. Ho detto, la casa continua ad essere lì, i servitori continuano ad essere lì, la stalla continua ad essere lì, tutti i beni del padre continuano ad essere i beni del padre. Il figliuolo ha avuto semplicemente una parte. Anche qui possiamo fare un'applicazione che ci dice chiaramente che tutti coloro che ricevono beni da Dio, a qualunque livello, a qualunque titolo, cari nel Signore, ricevono i loro beni, esattamente i loro beni. Ma i beni di Dio continuano ad essere i beni di Dio, continuano a rimanere nelle mani di colui che è il possessore di tutte le cose. E proprio perché il possessore di tutte le cose può essere in ogni momento il benefattore di tutti coloro che si rivolgono a Lui e che vanno a Lui. Cari nel Signore, a questo punto viene da chiedersi quale beni, dal punto di vista spirituale, cioè facendo della figura un'applicazione, ha ricevuto questo figliuolo, e chi possiamo individuare in questo figliuolo. E io credo, cari nel Signore, che la lezione si dilata, perché noi possiamo fare non un'applicazione sola, ma tante applicazioni. E queste tante applicazioni ci danno la possibilità di fare questo messaggio, un messaggio che si indirizza a un gran numero di individui, perché va incontro a un gran numero di condizioni. Noi possiamo vedere nel figliuol prodigo i pubblicani e i peccatori che venivano ricevuti da Gesù, e infatti il Signor Gesù ha proposto le tre parabole della salvezza proprio per rispondere a coloro che lo accusavano e lo giudicavano. Il giudizio dei farisei e dei giudei in generale era un giudizio duro e un giudizio severo, perché vedevano che Gesù non procacciava la compagnia dei sacerdoti, non frequentava i circoli religiosi, ma egli era pronto ad accogliere i pubblicani. Era pronto ad accogliere i peccatori, era pronto ad intrattenersi con coloro che venivano considerati la feccia della società, che venivano considerati i reprobi di quei giorni. E il Signor Gesù, proprio rispondendo a quelle accuse, a quei giudizi, propone queste parabole per ricordare a coloro che lo accusavano che egli, come buon pastore, era venuto per cercare la pecora perduta, egli, come la donna della casa, era preoccupato per la dramma smarrita, egli, come il padre amoroso, era desideroso di riabbracciare il figliuolo, in ultima analisi che egli era venuto come dottore per guarire gli ammalati, era venuto dal cielo per salvare i peccatori. E quindi nel figliuol prodigo noi possiamo vedere i pubblicani, possiamo vedere i peccatori, ma nel figliuol prodigo noi possiamo vedere anche all'infuori del popolo di Israele, quindi di quelle particolari categorie di persone di quei giorni, i peccatori che si trovano sotto ogni cielo e in ogni angolo della terra. In fondo tutti gli uomini hanno ricevuto dei beni da Dio, tutti gli uomini hanno ricevuto qualche cosa direttamente dalla sua mano. E se parlando dei pubblicani e dei peccatori del popolo di Israele, noi possiamo pensare alla legge che avevano ricevuto, alla conoscenza dei comandamenti di Dio, a tutte le istruzioni relative alla personalità dell'Iddio vero, pensando a coloro che vivono sotto tutti i cieli, noi possiamo anche andare con la nostra mente alla coscienza che hanno ricevuto, all'innocenza che ha caratterizzato la loro infanzia, all'educazione anche religiosa, che in qualche maniera può avere influenzato beneficamente la loro vita, beni posseduti per un periodo di tempo insieme alla loro intelligenza e a quella libertà decisionale della quale parlavo poco fa. Ma cari del Signore, anche in riferimento a questo e a questi individui, a questa categoria di persone, noi possiamo parlare di figliuoli prodighi. Possiamo parlare di persone che hanno dissipato, di persone che hanno distrutto. Quante volte, incontrando coloro con i quali veniamo in contatto, sentiamo parole di recriminazioni, qualche volta di nostalgia addirittura, in riferimento ad un'infanzia pura, in riferimento ad una giovanezza integra, in riferimento ad una vita vissuta in una famiglia sana. Quanti e quanti ripensano a quei tempi, ripensano a quei giorni, ripensano a quelle esperienze e ripensano a quelle esperienze per rimpiangere dolorosamente il bene perduto e il bene distrutto. Cari nel Signore, hanno ricevuto da Dio in piena libertà, il Padre ha fatto e fa dono a tutti generosamente di ogni bene. Ma naturalmente in questo figliuol prodigo noi possiamo vedere anche i retrogradi, possiamo vedere cioè coloro che hanno ricevuto addirittura il bene della conoscenza dell'Evangelo, il bene di un incontro con Gesù Cristo, il bene di una benedizione realizzata nella loro vita, che ha mutato la loro personalità, che li ha fatto gioire e gioire, oh cari, in un incontro reale con il Signore. E poi, attraverso un cammino tortuoso, una strada sbagliata, un'avventura, cari, possiamo proprio definirla con questi termini, un'avventura disastrosa, sono giunti alla condizione del figliuol prodigo. Anche loro hanno ricevuto dal Padre. Anche verso di loro il Padre è stato generoso, generoso, cari, e coerente con i suoi principi e con i suoi programmi. Qualcuno ha detto: perché Gesù ha chiamato Giuda se poi doveva essere il figliuolo della perdizione? Ma cari nel Signore, domande di questo genere ne possiamo fare 100 e 1000, ma sono domande sterili ed oziose, perché hanno già una risposta nella parola di Dio. Il Dio parla a tutti, il Dio chiama tutti, il Dio salva tutti, il Dio arricchisce tutti, il Dio benedice tutti, e tutti sono liberi, liberi di scegliere e di decidere. Ed è perciò che nel figliuol prodigo noi possiamo vedere anche il retrograde, possiamo vedere anche colui che dopo aver gustato le benedizioni del Signore ha fatto le esperienze di questo giovane, esperienze tragiche, drammatiche. Egli ha dissipato tutto, egli ha perduto tutto. Le parole della parabola, cari, sono inequivocabili, sono chiare, non ci sono possibilità di dubbio intorno a queste parole. Non ha messo da parte qualche cosa, non ha conservato qualche risparmio per giorni ingrati e per giorni difficili, ha avuto davanti a sé, o cari, proprio la follia nel senso più crudo di questo termine. Infatti egli ha dissipato tutto e ha perduto tutto in riferimento alle sostanze che aveva ricevuto dal Padre. Doveva essere un bel gruzzolo, doveva rappresentare dal punto di vista matrimoniale una somma considerevole, e proprio perché era una somma considerevole si è sentito autorizzato a vivere una vita indipendente ed autonoma, a muovere i propri passi ed allontanarsi per vivere la sua avventura, come l'ho chiamata poco fa, e la sua esperienza. Ma è un'avventura peccaminosa che lo porta allo sgretolamento, alla distruzione di ogni cosa, perché non soltanto egli dissipa il suo patrimonio, perde le sue sostanze, ma perde persino la sua dignità, perde la sua salute, perde la sua libertà. E tutto questo lo rivelo, lo posso cogliere dal racconto, dalla parabola. Egli, figlio di un uomo facoltoso, egli che viene da una nazione, o cari, dove ci stanno determinate regole di comportamento, arriva ad essere mandriano di porci. Pensate, mandriano di porci. Ha cercato un'occupazione lavorativa per risolvere il proprio problema, e non ha trovato un'occupazione diversa di questa. Non l'avrebbe mai accettata nel suo paese, nella sua casa, ma adesso in questo paese straniero egli è obbligato a piegarsi a prezzo della sua dignità, del suo prestigio, ma anche della sua salute e della sua libertà. Non può allontanarsi da quella mandra, è inchiodato vicino a quegli animali e desidererebbe almeno saziarsi, perché soffre la fame in quei giorni di prove e di carestia. Ma egli sta esercitando il suo lavoro sotto un duro padrone. Non c'è il padre, c'è un duro padrone, un padrone che lo fa soffrire e che dimostra di avere molta più attenzione e molta più cura per i suoi animali che non per la persona del suo servo. Gli animali sono saziati, devono essere ingrassati, sono elementi di commercio, c'è cura intorno a loro. Ma quel servo che desidererebbe empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiano, cari nel Signore, è trascurato, ed egli continua a soffrire la fame. Ma è proprio a questo punto che riemerge la figura del padre. Il giovane ha perduto le sostanze, il giovane ha perduto la moralità, il giovane ha perduto il prestigio e la dignità, il giovane ha perduto la libertà e la salute, ma non ha perduto una relazione con suo padre. Non ha perduto una relazione con suo padre. Quando torna con la mente al suo paese, alla patria lontana, quando, cari, i suoi ricordi, le sue reminiscenze gli mettono davanti la casa della sua giovinezza, egli non pensa alla casa, egli non pensa ai suoi anni, egli pensa a suo padre e parla di suo padre e nomina suo padre. E infatti che cosa dice? Quanti servi di mio padre là nella mia casa mangiano del pane in abbondanza, non c'è della restrizione nella mia famiglia, non ci sono limitazioni di nessun genere, i servi di mio padre mangiano del pane in abbondanza e io che sono suo figliuolo qui mi muoio di fame. È vero, è un mandriano di porci, è vero, è in una terra straniera, è vero, si è moralmente abbruttito e depravato, è vero, ha fatto perdita anche della sua dignità e della sua libertà, ma non ha fatto perdita di questa relazione ed egli si sente ancora figlio di suo padre, figlio di suo padre. E una speranza si accende nel suo cuore, e questa speranza non è in un mutamento della condizione dove si trova, e questa speranza non è in se stesso, egli non arriva a dire i giorni passeranno, la carestia terminerà, io sono giovane e forte, pieno di capacità, potrò assumere un altro lavoro, prendere un'altra iniziativa, risolvere il mio problema, oppure potrò cercare quei tanti amici che mi erano intorno nei giorni buoni, nei giorni lieti, nei giorni della prosperità, e come ho goduto con loro delle ore felici nella carne, potrò tornare a goderle. Non lo dice neanche per un istante. Egli vede una luce soltanto guardando a suo padre, pensando a suo padre, andando con la mente alla casa di suo padre. Gloria al nome del Signore. E anche io in questo momento penso a quel padre, al padre che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna, all'infinità di quell'amore, alla tenerezza di quel cuore. Anch'io penso a quel padre che a braccia spalancate attende, attende e continua ad attendere, attende i pubblicani e i peccatori, attende coloro che hanno rovinato la loro giovanezza, hanno distrutto la loro innocenza, attende coloro che hanno forzato la loro coscienza per operare il male, attende coloro che hanno calpestata una vita, una famiglia, una dignità, e attende anche tanti retrogradi, tanti suoi figliuoli che avendo dimenticate le benedizioni, avendo dimenticato la luce della sua grazia e della sua parola, si sono incamminati per quelle strade che li hanno allontanati dalla sua presenza e dalla sua casa e che li hanno portati là dove hanno potuto dissipare, hanno potuto perdere, hanno potuto distruggere. Il Padre attende e mentre attende fa conoscere quella che è la sua personalità e il suo amore. Il padre, perché anche questo padre, come abbiamo letto, ha perduto qualche cosa, vero? Ha dato quei beni al suo figliuolo, nella speranza che quel figliuolo facesse fruttificare quei beni, stimasse quei beni. In fondo erano frutto di lavoro e di sudore, il patrimonio di una famiglia, l'onorevole patrimonio di una famiglia. Ed egli ha affidato quei beni al suo giovane figliuolo, come li ha riconosciuti all'altro figliuolo. Sono sempre i beni della sua casa, ma adesso quei beni sono perduti. Sono perduti perché dissipati da suo figlio. Cari nel Signore, forse egli sa che suo figlio gli ha fatto far perdita anche dell'onore della casa e dell'onore della famiglia. Noi non siamo informati intorno a quello che quel padre poteva sapere del figlio e quindi non sappiamo se notizie, triste notizie sono arrivate fino a lui per dirgli che quel figlio aveva disonorato anche il nome della famiglia. Ma lo sapeva o non lo sapeva, il fatto è reale. Quel padre non solo ha perduto quel patrimonio affidato al figlio, ma ha perduto anche l'onore della famiglia a causa di quel figlio, ma soprattutto ha perduto la presenza di suo figlio. Per lui il figlio è morto, il figlio è perduto, ma fratelli, sorelle, egli continua a parlare di un figlio, egli continua a parlare di colui col quale è vincolato da un legame. è suo figlio. Qualunque cosa sia avvenuto, è suo figlio. Qualunque cosa possa essere capitato, questa realtà non è tramontata, questa realtà non è stata neutralizzata. Sono avvenute tante cose, le più drammatiche, le più dolorose, ma è rimasto un fatto, e il fatto è questo: c'è un figlio per lui, un figlio caro al suo cuore. Ed è per questo, cari nel Signore, che la parabola ci mostra il Padre nella pienezza del suo amore, del suo tenero amore, direi del suo impenetrabile amore. Perché se noi vogliamo spiegarlo razionalmente, cerchiamo, cari, di commentarlo e di analizzarlo a livello cerebrale, a livello di ragione, noi ci sentiamo smarriti. È qualche cosa che sta al di sopra delle nostre capacità di intendere, soprattutto quando comprendiamo bene che non ci troviamo di fronte ad un episodio storico, ci troviamo di fronte ad una parabola che ci parla di Dio, che ci parla dell'amore di Dio manifestato verso chi? Verso colui che si è allontanato, che ha dissipato e che ha distrutto. Lo vediamo questo padre che sta in attesa. È in attesa del figlio, cari nel Signore, egli non ha rinunciato ad aspettare. La sua è un'autentica aspettativa, un'aspettativa vibrante ed un'aspettativa calda. Noi cristiani parliamo frequentemente di aspettativa, ma credo che noi non comprendiamo bene il significato di questa parola. Noi diciamo che aspettiamo il Signore e poi troppo facilmente, troppo spesso dimostriamo che questa nostra aspettativa è qualche cosa di superficiale, forse entra soltanto nelle sfere delle nostre emozioni, e non sempre. L'aspettativa è vera ansia, è vera attesa, e quella del Padre è aspettativa. Io vedo in questo Padre colui che guarda e guarda costantemente dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, e gli scruta l'orizzonte, cerca di spiare con i suoi occhi in lontananza verso la pianura sconfinata, perché non ha rinunciato, non può rinunciare, oh cari, a questa aspettativa e il desiderio di riavere il figliuolo fra le sue braccia. Gloria al nome del Signore. E infatti noi leggiamo che quando questo suo figliuolo lacero e cadente in cammino ormai verso la casa appare da lontano. Ah no, non lo aspetta alla soglia di casa, non lo vuole umiliato ai suoi piedi, appare da lontano. Questo padre che lo ha aspettato per tanto tempo, gli corre incontro. E io in questa sera sento il Dio che muove i suoi passi, i passi del suo amore e della sua misericordia, incontro a coloro che sono disposti ad umiliare la propria vita in una decisione ed una scelta che li riconduca a Dio. Gli corre incontro. Gloria al nome del Signore. E che cosa fa? Abbraccia e riabbraccia il suo figliuolo, fino al punto che quel figliuolo che ha già preparato anticipatamente una preghiera e in quella preghiera vuole concentrare tutta l'umiliazione, non riesce a pronunciarla per intero, non può dire tutte le parole che ha deciso di dire. Il padre non gli permette di dirlo, non gli permette, o cari, che dalle sue labbra escono parole come queste: fammi come uno dei tuoi servi. No, egli lo abbraccia perché come figlio lo vuole di nuovo in casa e nella famiglia, e lo vuole reintegrare in assoluto, in una maniera completa. Noi non l'avremmo fatto, vero? Contrario al nostro concetto della giustizia, o in opposizione persino a quello della nostra concezione dell'amore, ma ci troviamo di fronte al Padre, colui che possiamo veramente chiamare Padre, e che lo chiamiamo quando ripetiamo le parole che ci sono state insegnate dal suo stesso figliuolo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Gloria al nome del Signore. Egli apre le labbra per dare degli ordini, sono perentori, precisi, non ammettono contestazioni e discussioni. Portate qui la più bella veste e rivestite il mio figliuolo. Prendete nella stalla il vitello ingrassato, uccidetelo, mangiamo e facciamo festa. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi.
dobbiamo fare di queste figure altrettanto realtà spirituali attraverso delle applicazioni precise, possiamo farlo, entrare nei dettagli e nei particolari, ma io credo che i dettagli e i particolari non aggiungono nulla, non dicono di più di quello che dice globalmente la parabola, il Padre dell'amore e delle misericordie, e il Verbo che viene espresso in questa sera, e il messaggio che risuona in questo momento. È proprio il messaggio che ci ricorda che c'è un Padre a braccia aperte, un Padre che vuole i suoi figliuoli ristorati, un Padre che vuole i peccatori, i pubblicani, i perduti, i retrogradi, li vuole tutti nella sua casa, li vuole tutti nella sua famiglia, li vuole tutti pieni di gioia e di pace, li vuole a godere l'abbondanza di quei beni che sono ancora là, perché sono i beni di Dio, no, quelli che sono stati dissipati, non hanno diminuito i tesori di Dio. Egli è sempre ricco per dare abbondanza di pace, di gioia, di allegrezza, di fede, di speranza a tutti coloro che come figliuoli prodighi sono disposti ad umiliarsi davanti a Lui e dire soltanto: Padre perdona, Padre perdona, Padre perdona. E il perdono è assicurato da Dio in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen.